Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, l'ultima puntata prima della pausa estiva. Siamo ormai al 3 agosto e il tempo, come dire, non ci aiuta a sentire caldo, ma questo è un bene, perché per chi lavora questa possibilità di non soffrire è positiva. Abbiamo da Brescia un caro amico, Luciano Zanardini, che ci vuole raccontare quello che sta avvenendo in quella provincia, nella provincia appunto della Leonessa d'Italia. Come stai, Luciano?
Ciao Alberto, qui tutto bene nonostante la pioggia quasi autunnale.
Non vuole entrare quest'estate, non vuole entrare, ma raccontaci cosa organizzate di interessante come settimanale La Voce, ma non solo, anche come radio La Voce.
Beh, come settimanale stiamo seguendo un po' le polemiche, le discussioni a livello cittadino sulla Brescia che si interroga sul campus universitario, sul futuro universitario di questa città che vuole essere sempre più europea e oggi fa ancora un po' fatica ad esserlo nonostante le grandi ricchezze sia storico-artistiche che possiede. È un po' questo il tema di questa settimana, oltre anche alle riflessioni sulla riforma del Senato. Sapete bene che un senatore bresciano è uno dei protagonisti anche del dissenso interno al Partito Democratico. Parlo dell'ex sindaco di Brescia Paolo Corsini.
Ricordiamo che l'altra settimana, un paio di settimane fa, abbiamo intervistato Nasser Atahalla, questo cittadino bresciano che ha questa serie di tre, mi pare, ristoranti, sì, che ha ereditato a Brescia, e devo dire è stata molto toccante l'esperienza, perché abbiamo visto, anzi ascoltato, perché in radio ascolta non si riesce a vedere, ma ascoltato con tanto interesse la sua esperienza, la sua voglia di dirsi italiano, perché ecco, questo è importante, che dobbiamo capire dagli stranieri quanto è importante l'essere italiani e quanto questo paese in fondo non è così da buttar via. Cosa ne dici?
Sì, penso proprio che sia così. Nasser lo racconta bene nel libro, racconta bene questo rapporto che è nato con gli italiani, questo rapporto anche di fiducia reciproca che ha portato uno straniero a integrarsi perfettamente nel tessuto italiano. È vero che però questo è stato possibile grazie a una concessione, la concessione della fiducia avuta da un ristoratore bresciano anziano che ha scommesso su Nasser e ha vinto la sua partita.
Mi sembra non da poco, importantissimo darsi fiducia, credere l'uno con l'altro e non avere diffidenza delle differenze, perché la differenza è in qualche modo ricchezza. Ma torniamo a Brescia e Brescia culturale. Santa Giulia, uno dei musei più importanti d'Europa, se non del mondo, con la sua programmazione resterà aperto ad agosto.
Sì, Santa Giulia resta aperto, ad oggi non ospita mostre in questo periodo, però già solo il complesso architettonico è interessante da osservare, da vedere da vicino. È una Brescia che si sta interrogando sul futuro, Brescia che in passato ha ospitato le grandi mostre, adesso sta cercando di vedere come diventare ancora più appetibile, anche scommettendo sul territorio che produce una serie di artisti e di interpreti importanti bresciani.
Grazie ancora Luciano Zanardini, ti diamo appuntamento alla ripresa autunnale con tante novità e tante curiosità dalla provincia di Brescia. Alla prossima volta allora.
Grazie Alberto e buona giornata a tutti.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Cristiano Draghi, che ci raggiunge come al solito ormai non più da Rovigo ma dalla Toscana, nella sua bella Toscana in provincia di Pisa, e oggi ci ragguaglia su degli argomenti che stanno tornando prepotentemente all'ordine del giorno: la stampa sovvenzionata, quello che rappresentano un po' le cooperative finanziate in qualche modo dalla cosiddetta legge manifesto. Spiegaci meglio, Cristiano, che cosa avviene in queste cooperative, che tu hai comunque conosciuto dal vicino, in quanto la Voce di Rovigo era in qualche modo una cooperativa che prendeva in affitto la testata da un proprietario di testata.
Sì, lo è ancora, così come molte altre testate che hanno i contributi governativi. D'altra parte, come dire, non c'è via d'uscita, la strada in qualche modo se è più o meno quella, anche se le norme poi sono diventate più restrittive e ora bisognerebbe fare testate proprio di proprietà delle cooperative. Però il meccanismo funziona così, quel meccanismo lì, è lo stesso meccanismo che si tentò di attuare con Cristiano Lucarelli e altri qui al Corriere di Livorno, che io ho diretto per circa un anno prima.
Anche fondato, se non mi sbaglio, esisteva già.
No, io sono stato l'ultimo direttore, quello che ahimè ha dovuto chiudere, ma per semplicemente perché sono finiti i soldi, proprio perché ci voleva un certo tempo per arrivare
al contributo.
Il meccanismo è questo: qualcuno possiede una testata, questa testata viene affittata a una cooperativa che per questo, dopo un certo periodo di tempo, ha diritto ai contributi statali, paga l'affitto quindi a questo proprietario e il cerchio si chiude. È anche una maniera con la quale i proprietari si mettono in una botte di ferro, perché hanno una testata che gli dà una rendita, però se la cooperativa non ce la fa, pazienza, niente, non devono assumersi nessun onere. Questo meccanismo è stato creato a un certo punto proprio per mantenere a galla tutta una serie di giornali. La salva manifesto invece è una clausola che sta all'interno delle ultime leggi che sono state fatte, che serve perché se una cooperativa non ce la fa, può un'altra cooperativa fatta dagli stessi soggetti, proprio dalle stesse persone, dagli stessi giornalisti, può rilevarne i diritti e continuare a editare la testata.
Quindi e ottiene gli stessi contributi dopo lo stesso tempo o prima?
No, ottiene gli stessi contributi subito.
Subito, esatto.
Sì, è una maniera per salvare una certa stampa. Comunque si tratta ormai di una piccola parte dell'editoria, è un costo molto basso per lo Stato, parliamo ormai di poche decine di milioni. Ricordiamoci che ormai quando si parla, non so, decidono di tagliare le spese della carta del Senato, della Camera, risparmiano milioni, cioè siamo a cifre minime una volta quando si parlava di mezzo.
Quindi
miliardo.
L'elenco è chiuso e nuove realtà di questo tipo non ci saranno, ecco.
No, non ci saranno, secondo me è tutto sbagliato, cioè nel senso ormai queste sono delle sovvenzioni un po' come quelle ai minatori del Sulcis, cioè se tu le levi queste cooperative muoiono e togli e elimineresti, parlo anche del mio ex giornale La Voce di Rovigo, delle voci importanti per il territorio, ma tantissima stampa cattolica, tantissima stampa di sinistra, insomma tanta stampa che fa sentire la tua voce e non potrebbe altrimenti andare avanti, ma qui siamo proprio in una piccola realtà. Il problema è che bisognerebbe dare uno sguardo al mondo dei media e ricreare tutto da capo, dando delle sovvenzioni per le cose nuove, non dopo 3, 4, 5 anni che tu vivi, perché se tu vivi con un giornale dopo 3, 4, 5 anni hai bisogno di soldi. Dove li trovi? Da un padrone, un proprietario, che poi dopo in qualche modo si sfila ma rimane nell'ombra. Così non va bene, dovrebbero dare piuttosto delle sovvenzioni alle start-up editoriali, perché ragazzi la libertà di stampa è uguale alla democrazia, è la stessa cosa, è sinonimo di democrazia, non è un qualcosina in più. Io poi mi rendo conto che internet è tanto bello, ma anche internet in qualche modo rientra in questo discorso quando chiunque di noi va su un sito e clicca quello di un giornale, guarda un po', perché è di quelli che ci fidiamo, insomma.
Un episodio che volevo rammentarti, magari conosci già, è quello del quotidiano napoletano Roma, che ha vissuto.
È una testata importantissima, storica, importante. Chi non la conosce ha però un po' di storia del giornalismo ed editoria, dovrebbe saperla, dovrebbe conoscerla.
Ha avuto purtroppo la sfortuna di essere gestita negli ultimi mesi della sua vita, prima del fallimento, da Bocchino, e la famiglia Tatarella, che era socia con Bocchino, si era anche lì un po' messa da parte, anche per rapporti di parentela non più idilliaci tra Bocchino e la propria compagna, e quindi questa testata rischia di chiudere. A gennaio si parla di l'ultima proroga del contratto fatto appunto con la logica dell'affitto di testata a una cooperativa napoletana, si parla di messa all'asta, e se le cose non andranno come si immagina, il rinnovo del contratto da proprietà della testata, che è appunto il fallimento del Roma, ai soci della cooperativa, rinata cooperativa in Roma, che hanno rifondato, perché anche loro erano falliti, con la logica appunto attuando questa normativa estensiva del manifesto che permette agli stessi soci di fare una nuova cooperativa, si troveranno a dover chiudere anche loro, perché non basta poter avere il contratto, ma bisogna anche avere delle risorse, perché il problema non è solamente il contributo, perché poi sappiamo che questo contributo anno per anno sta diminuendo.
Sì, diminuisce, bisognerebbe proprio creare anche qui una formula attraverso la quale sia possibile fare intervenire soci privati all'interno o a fianco delle stesse cooperative di gestione, in modo che ci sia un passaggio graduale verso, come dire, la privatizzazione del settore, anche se, ripeto, non andrebbe privatizzato tutto, perché andrebbero comunque mantenute degli aiuti, e guardate che questi ci sono in tutta Europa. Cioè, io detesto la demagogia di chi taglia, vorrebbe tagliare, fra l'altro senza rendersi conto che così mette a rischio veramente anche qui un altro migliaio, 2.000, 3.000, qualcuno parla di 4.000 posti di lavoro, mantenendo invece piccolissime e piccolissimi aiuti. Speriamo che la cosa si risolva per il Roma. Io sono come sempre un po', come dire, corporativisticamente vicino ai colleghi. L'importante è che le liquidazioni, le aste, queste cose qui siano fatte con criterio, perché bisogna pensare che certi giornali, pensate al Giorno, molti anni fa sono stati ceduti in quel caso dall'ENI al gruppo Rifeser con una dote di soldi, non chiedendo soldi.
Mi sembra invece che il fallimento romano sia invece nell'ottica di dover guadagnare chissà che cosa, perché purtroppo esiste una vecchia stima fatta da Bocchino, quando ancora era lui proprietario della testata, che parlava di 2 milioni di valore della testata.
Adesso basta che una stima del genere sia stata fatta non 2 o 3 o 4 anni fa, ma un anno fa, l'editoria ha perso il 20% esatto. di pubblicità. Cioè, voglio dire, e poi consideriamo che veramente il mercato è difficilissimo, ci vogliono veramente idee nuove. Certo che qualcosa si può sempre fare. Guardate alcuni casi editoriali recenti, per esempio, ve ne dico uno, Libero, per stare sul fronte apposto, quello recentissimo del Foglio, del Fatto Quotidiano.
Il Fatto Quotidiano, sì.
Il Foglio è un altro evento, un'altra invenzione geniale di Ferrara, ma il penso al Fatto Quotidiano, chi avrebbe scommesso su un nuovo giornale? Nessuno, e invece eccoci qua, chi invece lo ha fatto, come i fondatori del Fatto Quotidiano, si sono trovati con un'impresa che per adesso ha fatto, pensate un po', utile, niente meno.
Si parla addirittura di quotazione in borsa, ho sentito dire.
Sì, si parla di quotazione in borsa. La quotazione in borsa è sempre un evento molto particolare, perché crea degli squilibri, ecco, fra quelli che sono gli investitori e il mondo della borsa e il mercato. E, non so, io penso che una quotazione in borsa sia una cosa da valutare bene, perché insomma.
Tanto hanno rastrellato le quote di Aliberti, che purtroppo poi ha dovuto liquidare la sua casa editrice, la Aliberti Editore di Reggio Emilia, e proprio per questo anche Padellaro e Company hanno preferito sanare la compagine societaria, che oggi è praticamente tutta nelle mani di Padellaro e di Travaglio.
Anche la quotazione in borsa nell'ottica della public company, come dire, il giornale non è più nostro, il giornale è un po' di tutti, no? Bisogna considerare che chi investe in editoria deve sempre sapere che corre gli stessi rischi delle società di calcio.
Esatto.
Dipende molto dal pubblico e dagli avversari e dalla nostra capacità di trovare, per esempio, un direttore che nel giornalismo equivale all'allenatore. Bisogna trovare quello molto giusto.
Se no il campionato si perde, si rischia anche di non avere pubblico allo stadio.
E chi ci ha messo i soldi in borsa sa che cosa rischia. Comunque io credo che ciascuno possa appunto investire anche qualche soldo correndo il rischio per mantenere la libera stampa. Veramente il nostro è già un paese che soffre molto per le limitazioni ai media. Io lo dico e lo ridico anche quando faccio qualche piccola lezione di giornalismo. Noi parliamo di avere la miglior costituzione del mondo. Andate a vedervi l'articolo 21, quello sulla libertà di stampa, un arzigogolo in quella maniera doveva veramente pensarlo un azzeccagarbugli. Leggetemi invece quello che dice la Costituzione americana, sono due righe, non si possono fare leggi contro la libertà di stampa, fine.
Grazie a Cristiano Draghi, buon riposo, ci risentiamo naturalmente a settembre per la quinta stagione di Carta Vetrata.
Un'ottima estate a tutti, grazie a voi.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornato al professor Piero Di Nepi, al professor Piero Di Nepi prima del generale Francangioni, perché oggi è il suo compleanno.
Bene, grazie, purtroppo in questo caso, grazie molto, ma questo compleanno coincide con il centenario, purtroppo quest'anno, della prima guerra mondiale, che portò sui fronti 10 milioni di vittime, e ai primi di agosto del 1914 iniziarono le operazioni militari che la Germania si illudeva di poter concludere in poche settimane arrivando a Parigi, come poi invece purtroppo accadde nel 1940, e dico purtroppo perché lo scenario era radicalmente differente. Ma c'è un libro famosissimo di una storica americana, che è il libro che ha il titolo I cannoni di agosto, proprio che racconta le prime settimane di operazioni della prima guerra mondiale, dalla quale l'Italia era fuori, perché l'Italia ancora ad agosto del 14 era nella triplice alleanza, ma poiché la triplice alleanza era un'alleanza difensiva, l'Italia potrebbe proclamare una non belligeranza, in quanto l'ultimatum dell'Austria alla Serbia e poi l'inizio successivo delle operazioni militari non erano dovute al casus federis, cioè non c'era un attacco di una potenza esterna contro una potenza della triplice, ma c'era un ultimatum di reazione. Lì si scatenò un orribile, perché poi coinvolse la vita di milioni e milioni di persone, un dibattito giuridico di politica internazionale complicato, per cui gli austriaci, l'impero asburgico diceva no, l'assassinio di Sarajevo era in realtà un attacco, l'Italia diceva no, è l'ultimatum che è un attacco, insomma, comunque l'Italia era nella triplice. Naturalmente la triplice alleanza disegnava sulla carta dell'Europa, contrapposta all'altra alleanza che era l'Intesa, un certo scenario anche militare, del quale adesso il generale potrebbe parlarci.
Sì, sostanzialmente l'Italia era nella triplice perché aveva avuto la garanzia da parte dell'impero austro-ungarico che a termine di questo conflitto che oramai si era instaurato, l'Italia avrebbe, rimanendo neutrale, e quindi era una garanzia soprattutto per l'impero asburgico, avrebbe ottenuto quello che l'Italia chiedeva da tempo, e cioè le terre redente, le popolazioni che erano in territorio austriaco sarebbero di lingua italiana, sarebbero passate al Regno d'Italia.
Naturalmente poi bisogna ricordare che la triplice era nata nel 1882 e l'Italia aveva aderito in funzione antifrancese, perché era l'epoca in cui l'Italia si sentiva minacciata dalla Francia.
Quindi l'Italia, e qui è bene sottolinearlo alzando la voce, non ha commesso nessun tradimento. Gli accordi erano chiari, l'Italia rimaneva neutrale purché le ambizioni italiane, che venivano da lontano per la conquista delle terre,
comunque erano tipiche dell'epoca, cioè i popoli di una certa
lingua,
una patria e una d'arme di lingua e d'altar, quindi
era legittimo che l'Italia aspirasse ed era doveroso che rimanesse neutrale. Quando l'Austria, invece, l'impero austro-ungarico, disse, precisò e confermò all'Italia, al governo italiano, che comunque a guerra iniziata da parte della triplice contro la Francia e la Russia e il Regno Unito, che si sarebbe discusso a fine guerra delle rivendicazioni italiane, l'Italia capì che il tradimento, tra virgolette, non era da parte italiana, ma era da parte dell'impero austro-ungarico. E su sollecitazione della Francia e del Regno Unito esaminò con attenzione queste offerte, che si conclusero col patto di Londra. Quindi non c'è stato nessun tradimento, c'è stato invece un cambio di posizione da parte soprattutto dell'impero austro-ungarico, accontentato poi dalla Prussia, dalla Germania, e di conseguenza l'Italia, nonostante alcune opposizioni anche consistenti nel paese, accettò quello che allora venne considerata la maggioranza, cioè l'interventismo. E quindi l'Italia entrò in guerra con un anno di ritardo, ma sempre solo con lo scopo di poter acquisire i territori dove era presente la popolazione di lingua italiana. Bisognerà tenere presente, dopo 3 anni di guerra molto cruenta, infatti anche in quella circostanza l'Italia corse il rischio di non essere ascoltata quando oltre Trento e Trieste gli si negò invece Fiume, Zara, Polo e la Dalmazia, avendo per compenso un tratto di territorio che non era italiano, non aveva popolazione di lingua italiana e che l'Italia non aveva chiesto.
E che è l'attuale Alto Adige.
Ed è l'attuale Alto Adige. Quindi l'Italia è stata vittima più di una volta di non rispetto delle regole da parte dei possibili alleati.
Naturalmente dobbiamo anche dire che questi ragionamenti storici possiamo oggi guardarli con un minimo di distacco, nel senso,
certo,
che, nel senso che bisogna portarsi alla mentalità di, certo, quei tempi, se no risulta del tutto incomprensibile. Quindi la mentalità, certo, dello spartiacque per le difensive,
certo,
delle popolazioni che, certo, parlavano una certa lingua, anzi una della tradizione storica, per cui la Dalmazia, certo, cioè la costa adriatica, certo, dell'ex Jugoslavia, certo, era, certo, terra veneta e quindi, certo, in qualche modo apparteneva alla tradizione italiana,
certo,
cioè tutte cose che,
sì,
che bisogna guardare con gli occhi di allora, perché, certo, giudicare con gli occhi di oggi sarebbe,
certo,
un errore,
infatti,
imperdonabile.
Non rivendicazioni,
ovviamente,
ma rispetto della verità storica.
Sicuramente, sicuramente. E naturalmente poi l'Italia ebbe una compensazione che non sappiamo neanche quanto le spettasse, sempre con gli accordi di Versailles che posero fine alla prima guerra mondiale, una compensazione con il dodecaneso, cioè 12 isole nell'Egeo, alcune quali ospitavano delle piccole collettività di lingua italiana, ma che fondamentalmente non, certo, rientrarono in una sfera forse strategica dell'Italia, ma fu proprio una compensazione data a tavolino, insomma.
Sì, non interessava a molti, forse a nessuno. L'Italia che non aveva uno spirito coloniale, non voleva le colonie sostanzialmente, ma in una minoranza si instaurò il concetto che bisognava espandersi, bisognava essere importanti nel mondo, e nell'11 aveva già avuto questa prima volontà. Ma in verità era un'esigenza di coloro che stanno quasi, tra virgolette, alla fame. Quindi l'Italia cercò nella quarta sponda la possibilità di poter avere mano d'opera che potesse raccogliere la possibilità di uno sviluppo e ridurre l'emigrazione consistente che dall'Italia spingeva verso il nuovo mondo decine e decine e decine di migliaia di italiani. Ecco, quella della Libia è stata un'impresa, non dico occulta, ma non meditata, e come antefatto si inserisce il dodecaneso. Ecco, queste isole che venivano dell'impero ottomano, che erano interessanti per l'Italia perché c'era un retaggio storico di Venezia presente in queste isole, lo sviluppo di queste popolazioni all'ombra di questa tradizione veneziana che li spingeva ad avere...
L'isola principale era Rodi, che è,
certo,
pochi chilometri dalla costa turca.
Quindi è stato un fatto innegabile, storicamente parlando, non molto saggio probabilmente per l'epoca, ma chiamiamolo una crisi politica di crescita. Questo piccolo paese che ancora aveva i piedi nel Piemonte e che poi dopo si era sviluppato, forse un po' troppo precocemente, aveva avuto un vagito internazionale con questa intenzione nei riguardi di quelle isole. Ma la prima guerra mondiale mise una parola un po' definitiva.
Comunque credo che adesso che possiamo fare un bilancio storico dei fatti della prima guerra mondiale, se la storia deve essere in qualche misura maestra di vita e se gli errori del passato dovessero e dovrebbero proteggerci dagli errori di oggi, ecco, dovremmo sempre ricordare come finì la prima guerra mondiale. Non finì con la resa della Germania, ma con un armistizio che lasciava il potenziale economico e territoriale della Germania assolutamente intatto. L'esercito, certo, si ritrovò in buon ordine. Il maresciallo generalissimo Foch, che aveva vinto alla guida degli eserciti francesi l'ultima fase della guerra, disse: questa non è la pace, è una tregua di 20 anni, sì. Ed era il novembre-dicembre del 1918. Nel 1939 le armate hitleriane scatenavano la seconda guerra mondiale, finita la tregua di 20 anni.
La prima guerra mondiale aveva gettato il seme della seconda.
Purtroppo sì.
E oggi non è la fine di Carta Vetrata, ma è una pausa solo di un mese. Quindi ci risentiamo a settembre. Ringraziamo ancora il professor Piero Di Nepi, il generale Franco Angioni, e ci diamo appuntamento, appunto, nella quinta stagione di Carta Vetrata a settembre 2014.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, la trasmissione che si avvia con questa puntata a chiudere la sua quarta stagione, ma per riprenderla con entusiasmo già da settembre, dalla prima domenica di settembre saremo di nuovo qui e saremo vicini alle nostre radio contubernali, in particolare Radioattività di Trieste, che ci è particolarmente cara. Oggi ci è venuta a trovare proprio da Trieste una ragazza importante per noi, una grande musicista, una suonatrice di organo, ma non solo, ma collaboratrice giornalista del Piccolo e che tiene un blog che si chiama Una Triestina a Roma. Risponde il nome di Martina Seleni. Come stai, Martina?
Martina sta ridendo come una matta perché Gaffi lo sta facendo ridere.
Grazie Martina.
Tantissimo, perché
come ti trovi in questa città?
Come una grande organista, non mi era mai capitato in vita mia. Quindi...
Bravissima organista.
Bravissima, non... bravissima organista. No, vabbè.
Specializzata in funerali.
È la verità, io a Roma faccio anche questo, suonare.
Ma perché ci sono gli organisti che fanno più matrimoni, tu invece?
E io suono presso una chiesa cattolica che ha un po' questa specializzazione.
E dicelo, tanto si può fare pubblicità alle chiese, non è un problema.
Penso di sì, è in Piazza del Popolo la chiesa degli artisti.
Ah, quindi dove sono stati fatti dei funerali importanti, anche quello di Califano, tanto per
anche
dirne
quello di Califano, cui non ho potuto partecipare, mio malgrado, perché ovviamente lui ha scelto i suoi amici chitarristi per...
Sì, tutta un'altra cosa, immagino,
sì,
immagino.
Sì.
Ma ritorniamo a Trieste, nella tua Trieste, dove ci raggiunge telefonicamente un libraio doc, la libreria Nero su Bianco. Abbiamo con noi il titolare Sergio Micoli. Come stai, Sergio?
Tutto bene, grazie. Salve, buongiorno.
Sei in vacanza o ancora al chiodo lì a vender libri?
È un eufemismo dire che sono in vacanza, perché è venuta giù tanta di quell'acqua.
Quest'anno si stava meglio al lavoro.
Sì, penso proprio di sì, assurdo, incredibile.
Raccontaci un po' lì da te, in Barriera, in zona Oriani, al numero 4, cosa si vende, quali sono i best seller per l'estate, diciamo, cosa hanno scelto i triestini da portarsi al mare, in spiaggia o in montagna, dove sono andati, e perché secondo te?
Come sempre, le letture preferite per l'estate sono di genere rilassante, no? E quindi la narrativa leggera, i gialli, i thriller, la narrativa rosa, con un occhio molto attento al prezzo del libro, perché visto il periodo che così che non è dei migliori, la gente preferisce spendere un pochino meno, no? Un pochino meno, però sempre con attenzione a quello che acquistano, insomma.
Sempre per buona quanto... qualità, sempre buona qualità, e devo dire che
sempre la qualità, sempre la qualità. Per quanto riguarda un titolo in particolare,
sì, facci un nome.
C'è Camilleri.
Che non muore mai, non, è un evergreen.
No, incredibile, no, con l'ennesimo Montalbano che non tradisce mai, no, che non muore, che non tradisce mai. Guarda, è una cosa incredibile. E sempre nel genere giallo c'è Gianrico Carafiglio, pubblicato da Einaudi, non c'è Guerrieri qui. Il protagonista è sempre un poliziotto, un maresciallo dei carabinieri, un libro pubblicato da Einaudi. Il titolo è una mutevole verità, niente, è una bellissima lettura per l'estate.
E qualcosa di triestino, perché noi abbiamo seguito Alberto Custerlina, che ha partecipato al premio Bancarella. Lui, per esempio, come sta andando col suo ultimo mi pare una trilogia a partire.
Sì, non è proprio nuovissimo, appena uscito, fresco. È già un po' che è uscito, noi già che lo vendiamo da parecchio tempo. Non è il Bancarella, purtroppo, per lui, insomma, ecco, è stata comunque una buona cosa il fatto di essere...
Di partecipare.
Sì, come no. Per quanto riguarda invece il titolo che io vorrei proporre è che caldeggio soprattutto ai triestini, anche non triestini, è Bibliopolis. È un libro di l'autore è un libraio triestino.
Triscoli, se non ricordo male.
È di Triscoli, brava, sì, bravo. Proprio così, proprio è di Triscoli ed è una specie di esercizio. Comunque è un buon thriller sui generis, però, no? È un thriller fantasy, c'è dentro un po' fantastico, c'è un po' di tutto. Dentro praticamente c'è questa la storia, in poche parole, proprio, questo giovane libraio che praticamente si ritrova a lavorare con i protagonisti sono i protagonisti sono due fondamentalmente: ragazzo giovane che va a lavorare in una libreria molto famosa in una fantomatica località in provincia di Trieste con vista sul golfo meravigliosa, cui il proprietario eccetera è un libraio invece molto misterioso con un passato così un po' burrascoso, no?
Anarchico.
No, proprio più che sì, un po' le donne straniere.
La Giulia mi pare.
Con un bel finale a sorpresa.
Era la Giulia, la libreria Giulia la sua, se non ricordo male.
Lui aveva il Giulia Libri, sì, aveva questa libreria che purtroppo, poi per delle scelte sue personali, insomma, ha preferito.
E adesso lo troviamo alla Lovat, se non ricordo male.
Adesso sì, lavora presso la Lovat. Insomma.
Beh, un gesto di grande generosità il tuo, perché sei in qualche modo concorrente, via.
No, ma insomma, noi abbiamo quel poco che abbiamo, cerchiamo di spartirlo bene.
Bravo.
E dare la possibilità a chi si merita di avere un po' di visibilità, no? Però ecco, non vorrei dimenticare una cosa, perché magari c'è una novità in libreria, nella nostra libreria, sono apparsi i primi 10 titoli di nuovo di una casa editrice molto famosa di Triestina, l'editrice Italo Svevo. Sì.
Mi stai facendo una sorpresa, grazie.
Figurati. Ma devo dire che questi titoli che sono stati scelti per essere proposti al pubblico, così come Rentrée, no? Stanno veramente funzionando anche un po', forse perché siamo stati attenti così al prezzo, no? Giustamente.
Giusto, di questi tempi è importantissimo. Quindi diamo un consiglio alla nostra amica, ma anche a suo papà che vive ancora a Trieste, ad Aldo, che si chiama come mio padre, quindi le sono molto vicino in questo, di andare a fare una visitina dalle tue parti e vedere che cosa c'è di nuovo.
Sì.
Tanto siete aperti tutto agosto, giusto?
Noi siamo aperti sempre. Facciamo l'orario classico, la domenica siamo chiusi.
Giusto. Beh, almeno quello, ci mancherebbe altro.
Sì.
Salutiamo tutti, Claudia, Daniela, grazie. Francesca, tutti i tuoi collaboratori.
Grazie.
A presto.
Ciao, arrivederci a tutti. Ciao, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato Antonio Monaco per l'ultimo collegamento della quarta stagione prima della pausa estiva, meritatissima, con il presidente, perché questa volta ti voglio chiamare così, dei piccoli e medi editori. Antonio, hai lavorato sodo, hai fatto veramente tante cose importanti, sei riuscito a far partire il Circus, questa iniziativa incredibile da Gorizia. Speriamo, io me lo auguro, anche se le cose non sono andate proprio come volevamo, che ci sia una puntata numero 2, 3 e 4, ma soprattutto c'è stato un Consiglio Nazionale molto importante dell'AIE, dove sono emerse delle cose. Raccontaci qualcosa e fai un tuo piccolo bilancio di un primo anno di presidenza.
Effettivamente ogni tanto fare i bilanci fa bene. Diciamo che questo consiglio che abbiamo fatto nei giorni scorsi intanto ha identificato una priorità, che è quella di fare una campagna per il libro significativa nel prossimo anno che si rivolga ai non lettori. Esistono molte iniziative che sono state fatte in questi anni, campagne, attività che poi bene o male hanno sempre e solo coinvolto delle persone che già frequentavano le librerie in qualche modo, che già acquistavano abitualmente libri. Ecco, ci siamo dedicati a riflettere su questo aspetto, che deve essere una cosa che ci caratterizzerà molto, quindi potremo tornare a parlarne ovviamente dopo l'estate, nel senso che il 2015 lo vorremmo dedicare ai non lettori e in particolare ai non lettori adolescenti, che sono diciamo il momento in cui si comincia a diminuire la lettura, e a quelli che non hanno mai fatto una bella esperienza con i libri.
Sono rimasti un po' magari turbati dalla scuola, che ci rende tutto antipatico, no? L'obbligo della lettura, che invece in realtà deve essere il momento in cui uno si riserva uno spazietto per sé, dove ci si isola, si sta belli tranquilli e si viaggia con la mente.
certo è un momento di interiorità e di profondità, ecco, che sono ovviamente due caratteristiche di tutte le esperienze più importanti della vita, ecco, e questa è l'ottica con cui ci dobbiamo mettere per promuovere la lettura.
Una cosa che volevamo chiederti del tuo rapporto in particolare con le case editrici cosiddette medie, perché mentre parliamo tra piccoli la stessa lingua, quello che ha suscitato molte perplessità, devo dire, dopo la tua provocazione dell'altra puntata dove ci hai raccontato che all'estero i piccoli e medi arrivano a essere veramente quasi grandi. Ecco, come si sono raffrontati con te i medi editori italiani che vorresti coinvolgere ampliando quindi il confine dove tener dentro anche delle medie case editrici?
In questo momento i medi editori sono quelli che soffrono di più la difficoltà, diciamo, del mercato e della crisi. Normalmente essere medi vuol dire che non ci si può permettere di avere delle specializzazioni proprio ristrette, delle nicchie particolari, come tutto sommato i piccoli possono fare, e quindi in qualche modo difendersi anche dalle difficoltà generali. E dall'altra parte non hanno però quella dimensione che li mette al riparo dalle difficoltà finanziarie che ci sono ad esempio in questo momento. Per cui le risposte sono state diverse. Disturba essere nella stessa categoria perché è come diminuire un po' di dimensione di ruolo, però si rendono conto tutti quanti che oggi hanno esigenze più simili e comuni con i piccoli che non con i grandi. Questo è un dato di fatto.
Ecco, quindi c'è da ben sperare che anche magari non riusciamo direttamente quest'anno a più libri più liberi del 2014, ma magari dal 2015 si possa riuscire ad avere con noi anche dei veri editori medi, quelli che tu hai fatto notare che se si considerassero parte integrante della nostra categoria sarebbero in realtà insieme con noi un libro su tre venduto in Italia sarebbe loro, sarebbe nostro.
Esattamente. Esattamente, è così, e io conto appunto di continuare comunque a discutere di questa linea perché penso che la realtà ci porta in questa direzione, quindi in questo momento diciamo ne stiamo ancora discutendo, possiamo dire così, però certamente è una linea su cui io penso di operare nei prossimi mesi.
È una linea coraggiosa perché soprattutto viene da un piccolo che avrebbe, come in tanti casi è stato detto, interesse di più a proteggere il piccolissimo che il medio, perché inevitabilmente un medio farebbe delle scelte che ad alcuni piccoli darebbero danno. Questa è un po' una domanda anche, oltre che un'affermazione.
Certo, è un dubbio più che legittimo, perché ovviamente la realtà dice che c'è questo rischio. C'è chi però affronta le difficoltà con il timore che comunque cadrà vittima, diciamo, di questa difficoltà, e chi forse ha un po' l'ambizione o la presunzione di affrontare di petto anche la situazione difficile perché ci farà fare un passo avanti a tutti quanti. Ecco, questa è un po' in qualche modo il mio atteggiamento esistenziale, quindi anche in questo caso.
Quindi lo stai dicendo soprattutto ai piccoli questo, ai piccoli che hanno creato qualche difficoltà, immagino.
Esatto, dicendo che forse ci può essere anche qualche difficoltà così immediata, però se lo affrontiamo di petto, secondo me potremmo fare un salto in avanti di qualità tutti insieme.
Una buona notizia che viene da Segrate, so che per certo, insomma, che sono stati invitati tanti librai nell'Aula Magna, nel loro teatro a Mondadori, lì al Palazzo dei Cigni, e sono state date due notizie, di cui una sicuramente non ci rallegra, che la crisi purtroppo continuerà e ci sarà un'ulteriore flessione di vendite nel 2015, ma una buona notizia anche per noi piccoli editori, che praticamente si ricomincia a investire sulla libreria, sui librai, quindi tutto quello che avviene in libreria e che dà spazio anche ai piccoli editori, perché è ovvio che un libraio dà più attenzione alla piccolissima produzione magari del vicino di casa, della casa editrice limitrofa, a chilometri zero si direbbe in termini di alimentazione, ebbene che magari un motore come può essere Amazon o motori di ricerca o librerie online, voglio dire, ecco, come ne conosciamo tantissime. Cosa ne pensi di questa notizia? Ti fa anche a te, ti rallegra?
Allora, guarda, sia quella di Mondadori che ha diciamo in qualche modo dichiarato che entro la fine del 2015 dovrebbe arrivare a 1000 librerie, cioè in qualche modo a quasi raddoppiare il numero di librerie che ha, e quindi diciamo l'aspetto positivo è certamente se sviluppano queste librerie, l'aspetto critico è che naturalmente questa cosa è possibile perché molte librerie sono talmente in difficoltà che probabilmente si accorderanno a fare il franchising, ovviamente nel caso specifico di Mondadori, piuttosto che chiudere. Ed è una buona notizia di per sé, è meglio piuttosto che una libreria chiuda, comunque altre le soluzioni che le permetta di sopravvivere sono importanti. Questo tra l'altro lo stanno facendo anche la Giunti e anche Feltrinelli, quindi in questo senso qui questa è una strategia per affrontare la crisi. Probabilmente per noi piccoli editori questa indicazione ci deve far dire perché non ci poniamo noi insieme nella prospettiva di sostenere una rete di librerie con cui instaurare un rapporto particolare e privilegiato. Questo forse è il momento giusto in cui una cosa come questa, che in passato non è mai riuscita, potrebbe forse incontrare una situazione di praticabilità, e quindi credo che questo dovrebbe portarci a interrogarci e a provare almeno questa strada.
Un'ulteriore sfida che lancia Antonio Monaco dai microfoni di Radio Città Futura e che viene rimbalza un po' in tutta Italia con le nostre radio contubernali. Devo dire, sei sempre coraggioso e ci metti di fronte sempre un salto anche per noi impegnativo, perché quello che ci stai chiedendo mette in discussione tante piccole certezze, i piccoli orti che ogni editore crede di avere, ma spesso si tratta di orti dove non cresce più nulla e dove magari si respira solo l'aria di qualcosa che sta marcendo. Non so se il mio termine è troppo forte, ma uniamoci e forse, seguendo il tuo importante e in qualche modo coraggioso, non uso termini secondo me enfatici, ma è così, coraggioso invito, dovremmo farcela. Ecco, io mi auguro che sia la maniera per salvarci. Un'ultima battuta, poi ci dobbiamo salutare.
Allora, direi che il tuo entusiasmo è normalmente, diciamo, l'atteggiamento giusto, diciamo, per affrontare le sfide. Penso che adesso ci sarà un meritato riposo sia per gli ascoltatori sia per tutti, e poi credo che ci potremmo impegnare in nuove direzioni.
E noi saremo sempre qui a monitorare la crescita o purtroppo in alcuni casi anche la decrescita di chi in qualche modo non ce la fa, e noi siamo sempre tristi e dispiaciuti, e quello che succede quando chiude una libreria, quando chiude una casa editrice, ci ferisce il cuore. E invito tutti i colleghi a pensarla così, perché non bisogna gioire del male altrui, perché quando capiterà a noi ci sarà qualcuno che stapperà la cosiddetta bottiglia di spumante, ecco, e noi non vogliamo questo. Quindi forza a tutti, uniamoci e rimaniamo vicini, stringiamoci a corte facendo un po' il verso al nostro inno. Grazie ancora Antonio Monaco.
Arrivederci, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro carissimo amico Roberto Paravagna, che oggi è a Genova, nella sua città adorata, che anche noi amiamo tantissimo, la città di Michele Lucas, che è il nostro regista e che rappresenta per noi un punto di riferimento soprattutto per la musica. La musica italiana ha due capitali, una melodica a Napoli, e nessuno lo può negare, ma la vera musica autoriale, i cantautori, la grande scuola, non può che essere genovese. Ebbene Roberto, dici qualcosina di più di un libro che recentemente tu hai dato alle stampe nel 2013 per la casa editrice Il Piviere, Note genovesi, 50 anni di musica raccontati dai suoi interpreti. Quindi veramente un libro che non bisogna perdere, perché se si ha la passione per questa musica, per la grande musica cantautoriale, non so se lo dico male, ma insomma così mi pare che mi hanno insegnato a dire, i cantautori sono tutti quanti presenti tranne uno, ma se vuoi lo diciamo, se no non lo diciamo, ecco.
Non lo diciamo, dai. Ciao Alberto, un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata come sempre. Sì, cantautoriale direi che è il termine adatto. A grandi linee questo libro nasce dalla voglia un po' di rendere omaggio a livello musicale a quella che è la mia città, come dicevi. Abbiamo cercato di tenere presente il lasso di tempo che va dagli anni dal 1950 fino al 2000. Avrei senz'altro voluto andare avanti, quindi arrivare fino a, ad oggi, diciamo 2013, 2014 ed oltre, ma il numero delle pagine sarebbe stato un po' più lungo e il peso altrettanto simile, quindi non so se sarebbe stato interessante magari da leggere un libro al quale dare anche un'occhiata. Ci sono dentro una serie di interviste, perché noi abbiamo cercato di immaginare un itinerario che partisse da Genova, della quale in prima battuta io ho cercato di fare un quadro sintetico sotto l'aspetto della società, sotto l'aspetto anche della cultura, le gallerie d'arte che ad un certo momento negli anni 60 in modo particolare si aprivano, l'aspetto della fotografia, la società e la Genova sotto l'aspetto anche urbanistico, senza naturalmente voler fare, Alberto, un trattato capillare di urbanistica, lungi da me, non ne avrei naturalmente le capacità.
Ma un racconto amoroso, perché in qualche modo è la tua voglia di riconoscere a questa città che tanto ti ha dato, poco ti ha dato, non lo stiamo qui a pesare, perché poi la casa dalla quale si nasce è sempre una casa generosa, perché ci ha dato la vita, quindi in qualche modo vuoi ringraziarla comunque, e della sensibilità che ti ha trasmesso, perché se oggi sei quello che sei, la persona sensibile, delicata, insomma, che rappresenta per noi un punto di riferimento, lo devi anche alla tua genovesità.
Sì, probabilmente Alberto hai ragione, insomma è stato comunque un regalo, perché nella volontà di ripercorrere un po' quei percorsi musicali di tutta questa gente che poi è stata intervistata e quella che purtroppo non abbiamo potuto per motivi di impossibilità.
E alcuni sono anche morti purtroppo, pensiamo al grande De André, no?
Esatto, c'è infatti in fondo al libro c'è un capitolo dove si parla di questi profili, De André, ma anche Bruno Lauzi, anche Umberto Bindi, anche un esponente, due gli esponenti del famoso gruppo locale musica tradizionale dei Trilli, e quindi si parla ovviamente anche di loro. Però l'idea era quella di andare a curiosare un po' in questi che sono, o che erano, perché alcuni non ci sono più, i locali nei quali si faceva la musica, perché essendo anch'io una persona dedita alla musica, in senso che suono, mi diletto a suonare male, ovviamente un po' di chitarra, quando eravamo ragazzini con i miei amici si andava a sentire suonare, a vedere le chitarre di questi...
Qualche nome dei Carruggi d'Oro?
Ma guarda, c'è una sala, a proposito di Carruggi, a proposito di Genova e la musica, c'è una sala prove che è stata la sala dei fratelli Caggero, che è stata, la segnalo volentieri, il punto di riferimento, perché all'interno delle sale di questa sala prove per l'epoca, ante litteram in un certo senso, oggi sono molti di più, allora erano meno, sono passati tutti, lì sono nate molte canzoni, è nata ad esempio Yesael dei Delirium, sono nate molte canzoni anche di altri personaggi che abbiamo intervistato, Michele, Sandro Giacobbe, gli stessi Mitrosi, Delirium, poi ancora Max Manfredi, poi uno degli artefici della canzone tradizionale genovese come Piero Parodi e insieme a lui Franca Lai. Abbiamo parlato prima dei Trilli, purtroppo non sono più con noi, ma abbiamo intervistato il figlio di uno di loro che prosegue a piene mani, insomma, la carriera del papà.
I ricchi e poveri
ancora,
di Mattia Bazzar.
Poi ancora Beppe Gambetta che è un carissimo amico di cui si era forse parlato e del quale abbiamo ascoltato qualche tempo addietro, ma recentemente alle 21:30 la sera in onda su Radio 3, mi pare all'interno del programma La Stanza della Musica. Ecco, abbiamo intervistato tutte queste persone qui e avrei voluto anche fare una chiacchierata con Ivano Fossati, che per me è un punto di riferimento per quanto riguarda la musica a Genova, ma purtroppo per impossibilità sua e nostra, ma essenzialmente sua.
Beh, lo salutiamo, chissà che non ci sarà una prossima occasione, dai.
Magari.
Ma veniamo a un altro libro che anche per noi è importante, sì, per noi radiofonici, è Amo la radio perché, e non è una domanda, ma sono dei puntini di sospensione, nascita dell'emittenza locale in provincia di Alessandria. Perché Alessandria è così importante? Cosa è avvenuto? A parte Radio Gold, che noi salutiamo sempre, preziosissima collaboratrice Radio Contubernale. Cosa c'era di particolare nell'emittenza alessandrina?
Ma guarda Alberto, io credo che il territorio dell'Alessandrino sia stato uno dei territori maggiormente, diciamo, colpito da questa, tra virgolette, voglia di radio. Naturalmente questo riguarda, per carità, non me ne vogliano gli altri delle altre parti d'Italia, con tutto rispetto, è successo ovunque, però è una provincia non particolarmente ampia, all'interno della quale la frequenza delle radio, delle piccole e grandi radio o anche delle televisioni è stata, a mio avviso, molto alta, quindi una percentuale fortissima. E poi da un'indagine che era uscita fuori tempo dietro, non so dirti però purtroppo l'anno esatto, era emerso proprio che il settore radio televisivo nell'Alessandrino, nell'ambito geografico del territorio della provincia, dava lavoro più o meno tanto, diciamo così, ad altrettante persone. Quindi molti che allora erano giovani, come quello che vi sta parlando in questo istante, perché adesso giovani non ce lo siamo più, molti che allora erano giovani hanno iniziato a muovere i primi passi, a dire le prime parole, a presentare.
Anche qui ricordiamo qualche nome di qualche emittente, magari che non c'è più, perché nei nostri cuori magari batte ancora il ricordo di quelle onde, di quelle trasmissioni.
Sì. Ma ad esempio, guarda, l'Alessandrino purtroppo, di cui appunto parliamo, non ha più una delle sue radio principali, che era Radio Cosmo. Radio Cosmo ad esempio è stata una delle radio che hanno iniziato da subito, quindi direi 75-76, non c'è più neppure Radio Gamma. Un'altra radio importante era Radio West, che per prima si dedicava a un certo tipo di programmazione musicale, scegliendo, e per questo intendo dire questo, scegliendo una programmazione un pochino più sul rock, quindi un certo tipo di buona musica, specialmente nella fascia pomeridiana e ancora di più, come puoi ben capire, nella fascia serale e notturna, ma anche nell'ambito del mattino, quando in genere i palinsesti delle radio sono dedicati a qualcosa di un pochino più globalizzato, generalizzato per un pubblico di ogni età. La radio di riferimento più importante è Radio City, tuttora Radio City, Teleradio City, nell'ambito dell'Alessandrino, nasce in un paese della provincia di Alessandria, poi a tutt'oggi c'è la sede a Milano, c'è la sede a Genova, c'è la sede a Torino, sono un po' di sedi, e la televisione poi fa parte del gruppo Italia 7 Gold, e come sai quindi andiamo nell'ambito nazionale. Ma purtroppo anche da noi, come credo in altre parti d'Italia, appunto, come si diceva prima, l'universo radiofonico è stato falcidiato da tutta una serie di problematiche che sono abbastanza semplici da capire, quindi sotto l'aspetto logistico, organizzativo, i costi.
Anche l'inquinamento elettroacustico, come viene detto, no?
Sì, anche questo, quindi ci sono stati tutta una serie di fattori che hanno creato diversi problemi, e alcuni dei quali sono stati poi talmente forti.
Ma tu credi nel digitale come una risposta eventualmente anche per la radio, per superare il problema della modulazione di frequenza, che in qualche modo dicono sia antiquata?
Ma dicono sia antiquata, sì, per carità, rispetto ai pareri, Alberto, credo nel digitale, io sono di quelli che sono nati con l'altro sistema, quindi ovviamente sono più legato a questo, però insomma, diciamo, voglio poter credere nel digitale, anche perché bisogna cercare di andare verso il futuro è appunto il digitale e non certo quello che abbiamo fatto, diciamo, in passato. A proposito di radio, adesso stavo dimenticandomi Radio Gold, gli amici di Radio Gold. Radio Gold è insieme, e ne parlo anche perché è un riferimento, mi pare importante, insieme a Radio City o Teleradio City di cui parlavo prima, è uno dei riferimenti cardine della radiofonia nel territorio del Sembrino. Radio Gold, Radio dell'Oro, così tanto per capirsi, perché è appunto la sua sede originaria era a Valenza Po, nota città appunto del settore oro.
Grazie ancora Roberto Paravagna. Prima di salutarti e darti appuntamento a settembre, ricordiamo i tuoi libri, che sono appunto due, che sono Amo la radio perché, nascita dell'emittenza locale in provincia di Alessandria, uscito per i tipi di Joker nel 2013, il prezzo di copertina 15 euro, e Note genovesi, 50 anni di musica raccontati dai suoi interpreti, che è uscito per i tipi del Piviere, e sempre nel 2013, per il prezzo di copertina di solo 12 euro. Alla prossima puntata e grazie.
Anzi, grazie a voi,
a settembre.
A settembre.
E buon Ciao. Riposo a tutti, anche da quelle
grazie.
Parti.
Grazie molte.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata. Quest'ultima puntata di Carta Vetrata prima della pausa estiva non poteva che dare seguito a una chiacchierata di qualche settimana fa che abbiamo fatto con Federico Barbiellini Amidei, che è venuto a trovarci per parlarci di un premio dedicato al papà, che è stato giornalista, ma direi di più, grande educatore, questa è la frase che ci piace ricordare di più, Gaspare. Ebbene, dedicata a Gaspare abbiamo un premio che si è svolto ieri sera a Marciana Marina, nella bella isola
Alta.
A Marciana Alta, eccoci qua che ci siamo sbagliati, quindi non nella parte dove si fa il bagno, ma dove si gioca a scacchi, mi pare, all'aperto, qualcosa del genere, non è Marciana?
Assolutamente, nel tra i castagni, questo antichissimo paese sotto una rocca pisana del 1200, in mezzo alle montagne, sotto il Monte Capanne che arriva, insomma, a 1000 metri.
La sorgente Napoleone, dove si beve anche l'acqua minerale, li beveva il generale, il grande imperatore Napoleone Bonaparte, che tanto fece per quest'isola che ancora oggi negli statuti dei comuni qualche piega riaggiustata di napoleonico c'è ancora. Ma torniamo al premio. Questo premio che si è svolto ieri sera ha decretato dei vincitori, sia per la carta stampata, sia per gli altri media. Partiamo da questi perché poi a noi ci interessa di più la carta stampata, benché siamo in radio, però vogliamo partire prima di tutto dagli altri media.
Allora, innanzitutto ricordo che questo è un premio per giovani giornalisti e quindi rispetto a tanti premi che hanno magari una sezione per i più giovani,
questo
è dedicato unicamente ai giovani giornalisti e quindi con l'idea di incoraggiare
un po' l'Igorman della stampa, forse, no? Qualcosa del genere.
Cercare proprio di incoraggiare le nuove firme e così dargli anche un aiuto a perseverare. E quindi allora, carta, abbiamo detto, nella sezione B, radio e televisione, abbiamo due vincitrici, sono due ragazze della scuola di giornalismo di Perugia, Cecilia Andrea Bacci,
che è la più antica d'Italia, se lo ricordo
assolutamente,
male.
Assolutamente, e Alessandra Borella, e queste due ragazze bravissime, insomma ventenni, hanno fatto un servizio che è intitolato Oltre la grata, la clausura al mondo d'oggi.
Che ricorda il grande nostro giornalista del Rai che fece quel famoso servizio sulle suore.
Ed è un pezzo effettivamente molto efficace, è piaciuto molto alla giuria, loro molto brave, hanno una formazione giornalistica, come anche mio padre insisteva, lui diceva: ai miei tempi forse le vie erano diverse, non si erano consolidate le istituzioni importanti come le scuole di giornalismo. Lui ai molti giovani che non solo nella redazione ma da fuori, ma anche sotto l'ombrellone lo avvicinavano chiedendogli consiglio, lui diceva sempre: studiate fuori per voi, per la vostra cultura, ma studiate anche da giornalisti. E queste due ragazze è quello che stanno facendo e hanno fatto un lavoro molto interessante. Invece per quanto...
Chiedo scusa, radio o televisione? Così ci...
No, questo in realtà è come oggi sono i media, in realtà è un servizio andato sul web. Ed è un video girato molto bene e difatti queste due ragazze hanno, insomma, è interessante perché veramente girano direttamente, come spesso i giornalisti capita di fare, e i giornalisti sono anche, no, hanno spesso la telecamera in mano oggi e girano e spesso addirittura montano i propri pezzi e così imparano a fare, hanno fatto magistralmente queste due giovani giornaliste.
Passiamo alla carta stampata. Quella che, come dire, io faccio libri e mi interessa un pochino di più. Anche papà faceva libri, poi tra l'altro.
Assolutamente. E beh, il suo mondo era quello della carta stampata, del giornalismo quotidiano. E nella sezione carta stampata ha vinto un ragazzo toscano, Rino Bucci, per, diciamo, un pezzo, se si vuole, appunto, più tradizionale in qualche modo. Quindi su un giornale, su il Tirreno,
ha pubblicato un pezzo che è una storia insomma difficile e anche forse difficile da portare sulle pagine di un giornale, la storia di una donna di 60 anni che insieme al marito portava avanti un'osteria che si chiamava Il Viandante, la tipica osteria toscana nell'entroterra toscano, e a un certo punto il marito si è suicidato per i debiti che la loro attività aveva accumulato, e quindi questo giornalista Rino Bucci ha fatto un pezzo il primo giorno in cui questa donna Giovanna Temperanza ha deciso di riaprire questa attività andando avanti, e insomma è un pezzo abbastanza,
un cognome che è un bel progetto, anche la temperanza è una buona virtù, no?
un pezzo anche impegnativo perché insomma
perché sfida quella facile critica che può arrivare a chi tocca la vittima ancora quando è calda di essere sciacalli della notizia. Questa è una cosa che immagino papà è sempre stato molto attento a non farla, ecco. Mi ricordo il caso Alfredino Rampi, che fu trattato con un garbo come forse nessuno a quell'epoca riuscì a fare. E quindi, tornando a Sergio Zavoli, che prima non mi veniva il nome, è stato anche lui coinvolto nell'intervista famosissima alle suore di clausura, ecco, in qualche modo quel parlare sottovoce che ci ha insegnato il grande giornalista riminese, ma che papà indubbiamente ha portato sulla carta stampata a dei livelli altissimi, ecco, il sottovoce, perché anche sulla carta si può strillare, oggi si strilla un po' troppo anche scrivendo forse, no?
Assolutamente, pensando peraltro che i lettori sia quello che sempre cercano, invece non è così, invece appunto i lettori sono tanti, diversi, spesso un giornalismo a senso unico tende ad allontanarli più che ad avvicinarli, pensando invece che con il volume si attiri sempre l'attenzione.
Ricordo anche un altro giornalista che ha lasciato la vita, Tobagi, che sicuramente è nel cuore di voi lombardi, perché in qualche modo appartenete a una famiglia di estrazione, di storia lombarda, e appunto lui aveva un giornale che, a posto della classica dicitura giornalino di scuola, si chiamava La Zanzara, e pochi sanno che quel quotidiano radiofonico proprio vuole rendere omaggio a quella zanzara, ma in qualche modo secondo me svolge un ruolo che è più spettacolo che notizia. Non lo so, cosa ne pensa Federico di questa?
Beh, io penso innanzitutto molto di Walter Tobagi, perché per mio padre è stato un giovane collega e un in qualche modo anche un po' un fratello minore, e mio padre sicuramente ha sentito fortissima la responsabilità
quando è morto, certo.
Quando è morto, perché lui ce lo diceva sempre.
All'Avvenire mi pare stava, no?
No, al Corriere, stavano tutte e due al Corriere.
Però era stato all'Avvenire, se non mi sbaglio.
Forse Tobagi, ma sì, era un...
Anche lui di formazione cattolica, insomma. In
socialista
modo.
E cattolica, e appunto mio padre me ne ha sempre parlato come un grandissimo giornalista, un grandissimo uomo, e appunto lui ci raccontava, perché in quegli anni, negli anni fine anni 70, inizio anni 80, anche mio padre aveva la scorta, e a un certo punto addirittura gli avevano comprato al Corriere un giubbotto antiproiettile.
Beh, che bel clima.
In un clima allora difficile, e appunto papà diceva sempre: ecco, Walter è stato colpito perché lui, perché per quello che faceva e per il suo coraggio, ma anche perché non aveva la scorta e quindi quasi sentiva la responsabilità lui di essersi salvato. Però penso a alla domanda più scherzosa che mi faceva Alberto Gaffi, il fatto che io poi ho studiato al Parini, quindi in anni insomma al mio tempo il giornaletto della scuola si chiamava Prometeo, però ci ricordavamo tutti della Zanzara e quindi di quello che in quella scuola ha significato quel giornalino. E poi ogni tanto, quando torno tardi alla fine del weekend dall'Elba per Roma,
si ascolta la radio.
Si ascolta la radio e sento le repliche della Zanzara, e certo riconosco il successo.
Un po' Radio Radicale, via.
Riconosco
è rimasta nell'eco.
Il successo editoriale di questa trasmissione, però onestamente ognuno ha i suoi gusti. si può fare.
Papà non l'avrebbe fatta
mi
così.
Mi sta bene che sulla radio ci sia sicuramente uno spazio anche per questo.
Ci mancherebbe, lungi dalla censura, era solo una valutazione.
Interessante che ci possano essere una pluralità di voci.
Ricordiamo i vincitori prima di salutarci, perché è importante, sono dei ragazzi di cui sentiremo parlare, speriamo.
Assolutamente, quindi per la carta stampata con l'articolo L'Osteria del Coraggio pubblicato sul Tirreno vince Rino Bucci, e invece per la sezione radio-televisione per un video apparso sulla testata web della Scuola di Giornalismo di Perugia vincono Cecilia Andrea Bacci e Alessandra Borella, per il servizio Oltre la Grata, la clausura al mondo d'oggi.
Ringraziamo ancora Federico Barbellini Amidei.
Grazie
e
mille a voi.
Salutiamo tutte le radio contubernali con le quali riprenderemo le nostre trasmissioni a settembre, che sono Radio Città Futura di Bari, naturalmente Radio Città Futura di Roma dalla quale trasmettiamo, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Galileo a Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Radio Clodia a Chioggia, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Attività Trieste, Ciao Radio a Bologna e Radio Bruno da Modena, e in podcast sul web. Alla prossima stagione, a presto!